Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
A Bellinzona il Sinodo della Chiesa Evangelica Riformata riflette sul Covid, retrospettiva e futuro.
La Chiesa brucia è il titolo dell'ultimo libro di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio.
Di questi argomenti ci occupiamo oggi a Chiesa in diretta. Buongiorno e ben ritrovati da Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Apriamo allora con il recente sinodo della Chiesa Evangelica Riformata nel Ticino che si è svolto a Bellinzona. Nel corso dei lavori si è discusso dell'impatto che la pandemia ha avuto sulla società e in particolare sulla Chiesa. Ci hanno raggiunto in studio questa mattina lo storico Rodolfo Huber, membro del Consiglio Sinodale della Chiesa Evangelica Riformata nel Ticino e archivista della città di Locarno, così come la collaboratrice scientifica del Dipartimento Ticinese delle Istituzioni, Michela Trisconi, anche lei storica. Benvenuti.
Grazie, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi.
Una domanda personale per iniziare. Michela Trisconi, il Covid, questo periodo segnato per molti mesi dalla pandemia, che cosa ha significato personalmente per lei?
Ma è una domanda molto difficile perché questo mi costringe a anteporre le emozioni e le sensazioni personali al tema che poi affronteremo dopo. Ha soprattutto rappresentato un dolore perché ho i miei genitori che si sono entrambi ammalati di Covid, quindi ho vissuto il periodo pandemico sia dal profilo professionale con dei grossi cambiamenti, ma anche dal profilo personale e familiare con una gestione a lato di quella professionale più emotiva della malattia e poi del decesso di mio padre.
Credo che sia proprio questa una delle caratteristiche del periodo che abbiamo alle spalle, cioè il fatto che questa pandemia ha veramente coinvolto ogni ambito della nostra vita professionale ma anche privata. Rodolfo Huber, com'è stato per lei questo periodo?
Paradossale, devo dire che in una prima fase, primo lockdown, sostanzialmente ha significato un rallentamento a livello professionale soprattutto e dunque un periodo anche di maggiore pace, riflessione e tranquillità, che poi però si è trasformato nel corso dei mesi anche in preoccupazione per i miei cari, per persone vicine e poi successivamente in un senso molto forte di fortuna, perché tra le persone a me veramente vicine, nella famiglia, eccetera, nessuno è stato direttamente toccato.
Destini molto diversi, dunque. Ma veniamo appunto all'ambito professionale. Lei, Michela Trisconi, ha avuto un ruolo particolare, ce l'ha ancora adesso, che è quello di tenere i contatti tra le autorità politiche e le comunità di fede, le chiese. Che cosa ha dovuto fare in particolare in questo periodo?
È un ruolo che è nato un po' per caso e che mi ha permesso di coniugare un trascorso di storica, anche di appassionata di sociologia religiosa, con un ambito nel quale ero appena stata inserita all'interno del servizio integrazione stranieri, di dover coordinare la comunicazione istituzionale tra l'autorità sanitaria e politica e le varie organizzazioni religiose, partendo dall'individuazione del quasi un repertorio che abbiamo dovuto allestire rapidissimamente per riuscire a entrare in contatto con i vari referenti religiosi e comunicare loro il significato, l'impatto di talune misure sanitarie proprio sull'organizzazione e i riti religiosi e spirituali.
È stato difficile questo compito di far capire alle chiese, alle comunità religiose cosa dovevano fare di fronte alla pandemia?
No, ho incontrato una piena comprensione da tutti, nel senso che hanno, credo, anche apprezzato questo sforzo di traduzione delle varie disposizioni sanitarie, pur sapendo che queste avevano dei grossi vincoli e restrizioni.
Vincoli e restrizioni, ci può fare un primo esempio di vincolo che lei ha dovuto far adottare alle comunità di fede?
È stato quello probabilmente più difficile. Anzitutto siamo partiti da una chiusura di luoghi di culto, questa non è stata negoziabile, è stata imposta dall'alto. Il vincolo, quando siamo progressivamente addentrati nelle riaperture, i vincoli della partecipazione. Siamo partiti con dei funerali a 5, se vi ricordate, 5 persone, quindi occorreva capire se all'interno dei 5 come far entrare le famiglie. Questo è stato probabilmente il vincolo più difficile.
Quindi restrizioni molto, molto importanti. Torneremo tra poco su questo argomento, ma volevo chiedere anche a Rodolfo Huber, il quale in quanto storico si è occupato un po' appunto della storia delle pandemie e ha cercato delle similitudini e delle differenze tra il Covid e le pandemie del passato. Quali similitudini ha trovato?
Ma ce n'è diverse. Si va dal panico, dalla paura, naturalmente, sicuramente come sentimento diffuso, si va dalle restrizioni alle attività sociali tipiche nei periodi di epidemia. È una conoscenza antica il fatto che isolandosi si evita il contagio, anche non comprendendo da dove arriva, e anche la ricerca di colpevoli. Nel Medioevo tendenzialmente gli ebrei, che poi venivano perseguitati, uccisi, oggi è colpa dei cinesi o degli americani a seconda della teoria, e anche per esempio il diffondersi di teorie del complotto. Qui è molto curioso vedere che sia nel passato lontano, penso al Medioevo, ma penso ancora anche all'Ottocento con le epidemie di colera, è sempre colpa di qualcuno, dunque c'è un complotto, c'è qualcuno che vuole fare qualcosa di male alla società, e similmente succede adesso con il Covid. E questo, la curiosità è che le teorie si diffondono sia in un ambiente come quello medievale, dove la difficoltà di comunicare è grande, si comunica sostanzialmente oralmente, bisogna incontrarsi, bisogna fare il passaparola, e funziona esattamente la stessa maniera oggi con il web, i social, radio, televisione e tutti gli strumenti modernissimi che abbiamo per comunicare.
Un fenomeno curioso, nel contempo anche un fenomeno abbastanza preoccupante, perché ha dei risvolti anche politici che possono incidere sulla nostra società, addirittura sulla tenuta delle nostre democrazie. Lei ha parlato anche del ruolo delle chiese nell'interpretazione delle pandemie. Anche qui ci sono delle differenze rispetto al passato? Le chiese hanno sempre mantenuto lo stesso ruolo di fronte al diffondersi di queste malattie?
Allora, il primo rilievo che va fatto è che le chiese, o la chiesa, se si parla del Medioevo, sono istituzioni con un ruolo completamente diverso oggi e in passato. In passato, sostanzialmente, immaginarsi una società in cui Stato, Chiesa, famiglia, società intera non fosse sostanzialmente collegata, immersa in una vita religiosa, ecclesiastica, era assolutamente impossibile. Oggi in realtà abbiamo quella che viene detta separazione tra Stato e Chiesa, e dunque è nella società la Chiesa ha un peso sempre minore, almeno nelle nostre latitudini, e dunque è completamente diverso il punto di partenza. Questo è sicuramente l'aspetto chiave. Successivamente va detto che oggi viviamo in una società che ha delle conoscenze della natura a livello scientifico che sono lontanissime da quelle che si aveva nel Medioevo, e dunque propendiamo meno a cercare le spiegazioni in aspetti sovrannaturali, magici, religiosi in senso lato dei fenomeni.
Siamo diventati più ragionevoli, più razionali nell'affrontare questi problemi, ma di tanto in tanto, proprio in nome di questa razionalità, Michela Trisconi non ha avuto delle resistenze da parte delle comunità di fede di fronte alle, appunto, restrizioni di cui parlavamo prima, che lei si è trovata a dover comunicare?
Talune volte sì, ed era dal mio punto di vista anche comprensibile, perché diciamo che il ritorno alla normalità è molto lento. Ormai sono 15 mesi che viviamo queste restrizioni, sono 15 mesi che io mi pongo anche un po' come interfaccia. Inizialmente ho notato una forte adesione a quello che comunicavo, poi è arrivata una fase della resilienza e ultimamente c'è la fase dell'impazienza. Non si vede l'ora di poter operare, di lavorare, di ritrovarsi senza queste restrizioni. Io devo anche dire che ho una visione parziale, perché mi sono interfacciata con circa una cinquantina di interlocutori, poi le mie comunicazioni arrivavano già a una settantina di organizzazioni. Poi ci sono anche delle organizzazioni che vanno a verificare se io dico effettivamente il giusto. Questo è interessante, si instaura un dialogo. Io stessa dico che abbiamo una difficoltà, viviamo una difficoltà nell'interpretare le disposizioni sanitarie e poi tradurle nella sfera religiosa. Quindi è un dialogo al quale io mi presto, torno a volte a rivedere le varie ordinanze per verificare se effettivamente noi eravamo nel giusto. In alcuni casi siamo stati imprecisi, quindi abbiamo tentato di far rivedere anche a Berna alcune disposizioni perché notavamo delle incongruenze.
Un lavoro di grande pazienza, di mediazione, dove lei ha dovuto sfoderare le sue capacità, diciamo, diplomatiche. E a proposito delle difficoltà, ricordiamo tutti, credo, i grandi dibattiti che ci sono stati intorno, per esempio, alla celebrazione anche della Eucarestia. Rodolfo Huber, Michela Trisconi ha pronunciato una parola magica, il ritorno alla normalità. Quello che tutti aspettiamo effettivamente con impazienza. Ma tornando alla normalità, avremo imparato qualcosa? Secondo lei questa pandemia ci ha insegnato qualcosa?
Sicuramente ogni esperienza umana che incide in maniera importante sul vissuto sociale porta degli insegnamenti. Non necessariamente sono tutti positivi, nel senso che alcune cose le faremo peggio di prima e altre le faremo sicuramente meglio. Dunque è sempre molto ambivalente questo aspetto.
Ma si aspetta dei cambiamenti immediati? Finita la pandemia saremo subito diversi?
Assolutamente no. Addirittura l'impressione è che ci sarà un consolidamento di situazioni già preesistenti. Penso a livello funzionamento dei governi, il grande pericolo per la democrazia, non lo vedo. Si ritornerà tranquillamente alle nostre latitudini ad essere democratici e nei paesi meno democratici la cosa non cambierà neppure lì. C'è però un'esperienza di fondo che porta a un coagularsi su tempi forse più veloci rispetto a quello che in una situazione differente si sarebbe avuto, di premesse già esistenti. Un esempio molto facile è quello dei contatti via internet, la digitalizzazione delle comunicazioni. Questo era già in atto da quasi un decennio, oso dire, come fenomeno, e si è velocizzato in maniera radicale adesso durante la pandemia e troverà un nuovo equilibrio nei prossimi anni, decenni. Sicuramente viaggeremo meno, ci incontreremo via Zoom e diventerà assolutamente normale.
Michela Trisconi, mi ha colpito nella sua precedente risposta il fatto che lei ha detto di aver avuto a un certo punto contatto con 70 organizzazioni. Improvvisamente il panorama religioso ticinese con questa frase diventa estremamente ampio. Ma l'autorità politica ha veramente un quadro di questa situazione, di questo pluralismo religioso? O qui c'è qualcosa ancora da fare?
70, intendendo luoghi di culto, non considero tutti i movimenti spirituali che non si ritrovano in un luogo di culto definito come tale. Io credo che la pandemia, tornando alla sua domanda precedente, abbia semplicemente accelerato dei fenomeni che sono già in corso, e il mio sospetto è che accelererà ancora di più quella diversificazione e anche quell'aumento di persone che si dichiarano non appartenere a nessuna organizzazione religiosa. Però è tutto da dimostrare con i prossimi dati. Da parte dell'autorità cantonale è apparsa la necessità di nuovo mappare la diversità religiosa. Ricordo che era già stato fatto nel 2007 con un repertorio delle religioni che avevo curato, e credo che adesso a distanza si renderà necessaria una nuova cartografia, già per il fatto di poterle individuare e poterle avvicinare in caso pandemico, sperando che non ricapiti più, ma anche per comunicare e tenere anche conto di una diversità culturale, etnica, che dagli anni 60 si sta affermando.
Una nuova mappa della situazione religiosa in Ticino. Lei era già stata responsabile, curatrice di una prima mappa realizzata oramai parecchi anni fa. Siamo curiosi di vedere quali saranno i risultati. Sicuramente ne parleremo con lei di nuovo a questi microfoni quando la mappa sarà pronta. Grazie Michela Trisconi, ricordo, collaboratrice scientifica del Dipartimento Ticinese delle Istituzioni. E grazie anche a Rodolfo Huber, che è intervenuto questa mattina in quanto storico, che ci ha fatto una carrellata rapida su quelle che sono state le caratteristiche che hanno accompagnato le pandemie, dalle più lontane, dalla peste del 400 fino a oggi.
Voltiamo pagina adesso per occuparci di un recente libro pubblicato dall'editrice Tempi Nuovi a firma di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio, il noto movimento di ispirazione cattolica, nato in Italia nel 1968 e oggi diffuso in più di 70 paesi.
Il titolo del libro di Riccardi è «La Chiesa brucia». Colpito dall'incendio della cattedrale di Notre-Dame di Parigi nel 2019, Riccardi vi lesse la metafora della Chiesa cattolica. Cosa prevarrà tra il fuoco che distrugge e il vento dello spirito che risana? Questa è una delle domande che il collega Gioele Anni gli ha rivolto durante il loro incontro a Roma.
Siamo a Roma in compagnia del professor Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio. È una voce nota nel cristianesimo europeo, ha ricoperto importanti incarichi sia a livello ecclesiale che a livello politico, è stato ministro per la cooperazione internazionale nel governo della Repubblica Italiana. Andrea Riccardi è storico, ha scritto da poco il libro La Chiesa brucia. Veniamo un po' al libro che lei ha scritto, La Chiesa brucia. Partiamo proprio dall'immagine che dà il titolo a questo libro. Perché l'incendio di Notre Dame è stato un fatto così evocativo per la nostra società?
Ma molti nella nostra società hanno vissuto, prima di tutto perché in Europa e nel mondo il viaggio a Parigi è un viaggio must. E poi Parigi vuol dire Notre Dame anche, oltre la Torre Eiffel, la Seine e tante altre cose. E vedere quella cattedrale che brucia in Francia, nel mondo, in Europa ha suscitato un grande dolore, ma alcuni si sono chiesti, non solo io, ma non è il simbolo del cristianesimo che brucia? E che cosa sarà questo mondo senza il cristianesimo? Cosa sarà la Francia senza il cristianesimo? Quando noi pensiamo che la pratica religiosa in Francia è il 2-3%, le vocazioni sono calate al massimo, cioè i parametri vitali del corpo ecclesiale non è che stanno molto bene, e allora bisogna preoccuparsi. Ma forse viviamo la realtà ecclesiale riaggiustando le istituzioni o con gli occhi fissi sul presente, senza guardare la profondità della crisi. Un giovane parroco, che è anche un intelligente teologo, diceva durante una presentazione di questo libro: mi accorgo che ogni anno perdiamo un pezzo.
È una chiesa che perde pezzi dentro una società che appunto pratica meno, magari con la frequenza quotidiana, però esprime anche una domanda di ricerca, in fondo anche un dolore, una partecipazione, tornando all'evento di Notre Dame. Allora le chiedo, la società in cui viviamo è una società ostile al cristianesimo?
Ma guardi, questo è il punto, perché se noi abbiamo una chiesa un po' raggrinzita su se stessa, la società che ho conosciuto negli anni 60, 70, 80 era molto più ostile al cristianesimo, anticlericale e anticristiana. Oggi non dico che siamo in una società aperta al cristianesimo, ma una società piena di domande. A parte tanti comportamenti naturalmente cristiani, come abbiamo visto durante la pandemia, non c'è una preclusione verso il cristianesimo. Anzi, c'è l'idea che la spiritualità sia importante, addirittura che avere una spiritualità faccia bene alla salute. Ecco, queste sono cose che io dico non per consolarmi, ma per dire che c'è un grande dialogo da fare tra la Chiesa, le donne e gli uomini del nostro tempo. Qui non si tratta solo di una riforma, ma si tratta di prendere sul serio le domande della gente.
Rimaniamo un po' sulla crisi della Chiesa e su questi parametri vitali che sono in sofferenza. Ha parlato della crisi delle vocazioni in Francia, ma anche in altri contesti, la stessa Svizzera. Quali strade, quali scelte? Si potrebbe tornare nel dibattito a parlare di ordinazione di uomini sposati, magari?
Ma io penso che l'ordinazione dei viri probati, cioè di uomini adulti, quindi anche sposati, non sia un fatto così rivoluzionario, e io non partirei dal diritto di questi di essere ordinati, ma partirei dal fatto che ci sono comunità senza Eucaristia. Che cosa diventano le comunità senza Eucaristia? Questo è un grosso problema. Mi sembra che il Papa, io ne parlo francamente nel libro, sia inclinato a non andare verso questa decisione se non con il consenso dell'Episcopato, per non spaccare la Chiesa. Questo mi sembra un aspetto importante. Il Papa parla molto contro il clericalismo. Io penso che qui c'è un problema. La Chiesa è una struttura verticistica e maschilistica che non funziona. Non funziona perché la crisi del maschio a partire dal 78 ha fatto sì che la società, diciamo, si è liberata almeno in buona parte del peso del dominio maschile, anche con la collaborazione dei maschi, senza grandi drammi da parte dei maschi.
Lei ha avuto modo, nella sua esperienza personale, di conoscere in particolare gli ultimi tre pontefici, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. Quali sono i suoi ricordi di questi tre personaggi, le sue prime memorie su ciascuno di questi tre pontefici?
Giovanni Paolo II aveva un'umanità molto ricca e quindi era molto interessato, diciamo, al mondo intero. Io sono sempre rimasto impressionato nei contatti con lui, che non sono stati pochi, come lui volesse sapere. Era un uomo che chiedeva. Con gli anni le persone più diventano importanti, più parlano e meno chiedono. E lui ascoltava moltissimo. Poi era un vescovo, è sempre rimasto un pastore, cioè si preoccupava anche delle piccole situazioni. E poi era un personaggio messianico. C'era in lui, come dice padre Turoldo, il vento dei reticolati di Auschwitz. C'era la sofferenza di un popolo, c'era questo legame straordinario con l'ebraismo che non si trova in altri papi, in lui era viscerale. E poi questo papa messianico profeta è stato anche un grande papa politico. Lui ha applicato una teologia della liberazione in Polonia, anche se poi lui non era favorevole alla teologia della liberazione in America Latina, perché la considerava inficiata dal marxismo, e il marxismo per lui era un errore con cui non si poteva dialogare.
Invece Benedetto XVI che figura è stata?
Una persona molto gentile, è stato eletto per rimettere le cose a posto con un piglio autoritario, e molti che lo volevano così sono rimasti delusi. Un uomo che discuteva, dalla dottrina profonda, un uomo mite, buono, accogliente. Io ne ho sempre un grande ricordo e un ricordo grato. Sono rimasto scioccato, sull'inizio arrabbiato, dalle sue dimissioni. E poi ho capito che le sue dimissioni volevano dire che il Papa non ce la faceva più. Forse un po' come l'incendio di Notre Dame, che è difficile essere Papa in un cattolicesimo che pulsa di una transizione forte. Allora è stato un grande gesto di onestà e di umiltà, perché poi si è sottoposto al giudizio di tutti noi, che abbiamo detto non è coraggioso, non è audace, ha fatto bene, ha fatto male, eccetera. E ha aperto la strada al pontificato di Francesco. Francesco è un vescovo di una grande città globale, secondo me è il primo papa del mondo globale, col problema delle periferie, la deterritorializzazione della parrocchia, l'ecologia. E poi il problema di questa globalizzazione, per me è un grande problema, che è una globalizzazione dell'informazione, che è una globalizzazione dei trasporti, che è una globalizzazione finanziaria e economica, ma non è una globalizzazione umana e spirituale. E lui, per esempio con la Fratelli Tutti, ha voluto lanciare una proposta al mondo globale, siate fratelli. Ma secondo me la cosa più grossa del suo pontificato è che ha rimesso i poveri al centro della Chiesa. E questo è qualcosa che resterà. Cioè l'eredità francescana evangelica è questo. E direi ha compiuto quello che il Concilio non aveva compiuto fino in fondo, la Chiesa dei poveri.
Un tema che vi lega molto a Papa Francesco è anche la centralità dell'impegno per l'accoglienza delle persone migranti. Perché nella Chiesa europea accogliere chi arriva da altri contesti può essere una ricchezza per le nostre chiese un po' infragilite?
Ma per me è una ricchezza, per me è una ricchezza. Prima di tutto per l'inverno demografico dei nostri paesi. Secondo, è una ricchezza di fede, però dobbiamo accompagnare l'integrazione. Penso ai latinoamericani in Spagna, ma io vedo per esempio i siriani cristiani che noi abbiamo portato coi corridoi umanitari in Italia, come sono inseriti anche nella vita ecclesiale. Io penso che non bisogna avere paura dei migranti. La paura deve diventare intelligenza dell'integrazione. Noi di Sant'Egidio, coi corridoi umanitari fatti in Italia, in Francia, in Belgio e ad Andorra, anche se per poche famiglie, a San Marino, abbiamo portato varie migliaia di migranti, ne abbiamo curato l'integrazione a spese nostre, cioè a spese delle famiglie e delle comunità che le integrano. E direi il risultato è stato estremamente positivo. E io chiudo il libro con una preghiera poesia di Davide Turoldo, che ho conosciuto, e Padre Davide scrive: liberaci dal grigio e fa che torniamo a cantare attorno agli altari. Io credo che questo sia essenziale, che ci liberi dal grigio.
Con questo servizio siamo giunti in chiusura della puntata odierna di Chiesa in Diretta.
Vi ricordiamo che tutte le puntate di Chiesa in Diretta si possono riascoltare o scaricare dal sito della RSI nella pagina dedicata alla trasmissione.
Grazie per essere stati con noi. Da Paolo Tognina e Luisa Nitti, l'augurio di una serena domenica.